E si conclude in questo modo un po' misterioso, un po' sospeso, quello che è il quinto concerto all'interno del cimento dell'armonia e dell'invenzione di Antonio Vivaldi, la sua raccolta che contiene come primi quattro concerti i famosi quattro concerti delle stagioni. Buongiorno a tutti, buona domenica a tutti, io sono Carlo Centemeri, sono le 7.02 dopo questo nostro primo ascolto dell'apertura musicale classica di questa domenica 23 febbraio 2025 qui su Radio Popolare. Siamo in diretta come sempre, quindi vogliamo sentire che cosa ne pensate di quello che stiamo ascoltando, commenti, suggerimenti, quello che state facendo e quello che state ascoltando, ovviamente al 331-6214013, sms, telegram o whatsapp, oppure diretta @popolarenetwork.it. Domenica che dobbiamo un po' vedere un po' che cosa succede, perché ovviamente siamo un po' tutti quanti ovviamente preoccupati in attesa per vedere un po' che cosa succede alle condizioni cliniche di Papa Bergoglio, perché sappiamo essere da un paio di giorni in condizioni di costante peggioramento, quindi ovviamente perdonerete se a un certo punto dovrà capitare che speriamo ovviamente di no di dover interrompere questi nostri tranquilli ascolti musicali della domenica mattina, ovviamente perché arrivano notizie che giustamente prendono il sopravvento su quelli che sono i nostri tempi di ascolto musicale della mattina. Ma appunto cominciamo ad andarcene un po' a spasso per il mondo della musica, e visto che giustamente ci piace appunto celebrare quello che sta un po' succedendo in questo giorno, negli anni passati eccetera, la giornata di oggi, che è la giornata del 23 febbraio, è una giornata rilevante perché ci porta a celebrare le nascite e le morti di diversi compositori barocchi. Infatti nella giornata di oggi un personaggio che scompare il 23 febbraio, un enorme personaggio del mondo del barocco, è Georg Muffat, ossia la persona che scrive la prima raccolta di concerti grossi pubblicati fuori dal mondo italiano, quindi quel modello che era stato pensato principalmente da Stradella e dagli autori dell'area tra il romano e il bolognese, e poi giustamente portato a perfezione da Arcangelo Corelli e poi da tanti altri. Ecco, questo stesso modello viene portato a livello, diciamo, di pubblicazione e di evoluzione estremamente importante all'interno di una raccolta di concerti grossi, appunto pubblicata da Georg Muffat, che oltre che per questa raccolta di concerti grossi è altrettanto celebre per aver scritto una fantastica raccolta di composizioni organistiche che si chiama appunto Apparatus Musico Organisticus. Ma proprio dalla seconda di queste sonate dell'armonico tributo, questo è il nome della raccolta di Georg Muffat, ci sentiamo l'incipit, il primo, diciamo, non, in realtà non sono il primo e il secondo movimento, ma è un movimento che un po' in quello stile, un po' francesizzante, è bipartito, quindi con un'introduzione solenne e lenta, e poi un movimento allegro subito a seguire. Questa è una registrazione di un po' di anni fa, realizzata all'epoca da Chiara Banchini col suo Collegium 415, che sapete che era un gruppo che orbitava intorno alla Scuola Cantorum di Basilea, ma ha tutt'oggi un'esecuzione davvero molto bella e molto valida. Georg Muffat, queste le prime due sezioni, la cosiddetta sonata del secondo concerto grosso dell'armonico tributo. Appunto Georg Muffat, che è scomparso molti anni fa, sempre il 23 di febbraio, cioè nella stessa data odierna. Ma oltre appunto a Georg Muffat abbiamo da celebrare un compositore che invece è nato nel giorno di oggi ed è un altro compositore del barocco. Oggi finalmente comincia a essere un pochino più celebrato. Per anni è stato un po' relegato quasi solo alla sua musica sacra, che non è certo la sola sua produzione, ma che diciamo della generazione precedente a Handel, potremmo chiamarla semplicemente così, è sicuramente uno dei compositori più interessanti e più importanti. Stiamo parlando di John Blow e quello che ascoltiamo adesso è un'ouverture da un suo Mask, quindi una composizione un po' in musica, un po' in parlato, vicino a... come lo potremmo chiamare, al Singspiel tedesco, cioè una, o anche al musical, diciamo una composizione, una cosa per il teatro che non è tutta completamente cantata come è un'opera, non è tutta completamente recitata con solo dei brani musicali suonati come può essere il teatro di prosa, è un qualcosa con alcuni numeri cantati, alcuni numeri recitati. Appunto è forse il modello più vicino che potremmo dare è ovviamente quello del musical attuale, oppure per chi magari mastica già un po' di opera è quello del Singspiel o diciamo di tutta una serie di opere dell'area tedesca dal Flauto Magico in poi, come anche non so il Franco Cacciatore o l'Allegro Comare di Windsor di Nicolai per esempio, quindi un po' di parlato, un po' di recitato. Dall'incipit di questo Mask di John Blow del Venus e Adonis ci ascoltiamo appunto l'ouverture. E questo era l'incipit del Venus and Adonis di John Blow, questo Mask, che appunto è probabilmente una delle opere più famose oggi di questo compositore della generazione precedente a quella di Handel. Abbiamo continuato a parlare di Handel perché oggi è anche il compleanno di Handel, perché appunto Handel era nato nel 1685 come Bach e come Scarlatti il 23 di febbraio, e proprio per celebrare sia lui che un altro compositore che è veramente inglese, è inglese per adozione, ma il prossimo sarà veramente profondamente inglese. Ecco, per, chiudiamo in Inghilterra questa prima parte. Cominciamo quindi con questo, con Handel, col finale di un'opera che viene ormai eseguita a tutte le incoronazioni di ogni reale, e nella fattispecie il finale di uno dei suoi coronation anthem, cioè My Heart is Indicting. Questa è King Shall Be the Nursing Fathers. Io sono sempre Carlo Centemeri e qui siamo su Radio Popolare. King Shall Be the Nursing Fathers, il finale dell'inno dell'incoronazione My Heart is Indicting di Georg Friedrich Handel, usato fin dal 700 a oggi per praticamente tutte le incoronazioni inglesi, e appunto anche una pagina di musica straordinaria per celebrare un evento di oggi, cioè il compleanno di Georg Friedrich Handel, che era nato il 23 di febbraio del 1685. E appunto, sempre legato alla grandeur inglese, c'è un altro compositore che va celebrato oggi, non perché sia il suo anniversario di nascita, ma il suo anniversario di morte, perché muore purtroppo il 23 di febbraio del 1934. Stiamo parlando di Edward Elgar, compositore inglese come ce ne sono pochi. Sicuramente conosciamo ormai tutti quanti benissimo le sue variazioni Enigma, l'esecuzione di Jacqueline Dupré del suo concerto per violoncello e orchestra, ma dobbiamo ricordare che nel cuore degli inglesi la memoria di Elgar è fortissima per il tema centrale di questo primo gruppo di marce, che si chiamano Pomp and Circumstance, e appunto il tema centrale è stato poi rielaborato con un testo che si chiama Land of Hope and Glory, e viene cantato al finale di tutti i proms, ed è una specie di quasi secondo inno nazionale, e ce lo ascoltiamo in chiusura di questa prima parte secondo la bacchetta di Leonard Bernstein.
Thank you.
E siamo nuovamente qua in diretta da Radio Popolare, è sempre domenica 23 febbraio 2025. Un ascoltatore che non si firma ci chiedeva giustamente di ripetere il nome del titolo dell'autore del brano che abbiamo appena ascoltato. Noi vi ricordiamo anche per dirvi che per tutto questo è possibile riascoltarsi la puntata che dalla fine appunto della nostra trasmissione, quindi a partire dalle 8:30 circa, è disponibile sul sito di Radio Popolare in podcast per da ora in futuro. Quindi se vi siete sintonizzati solo adesso sapete che potete andare lì e recuperare quello che non avete sentito o capito, ma giustamente per questo brano, visto che appunto c'era una richiesta specifica, parlavamo del primo dei Pomp and Circumstance scritti da Sir Edward Elgar, e questo sono un gruppo diciamo di marce molto particolarmente solenni che celebrano la grandiosità dell'impero britannico dell'inizio del Novecento, brani molto molto godibili, e questo soprattutto il primo è diventato una specie di secondo inno nazionale. E stavamo parlando di eventi capitati nella giornata di oggi. Nella giornata di oggi, nel 1963, un signore che si chiama Luciano Pavarotti, lo state sentendo in fondo, debutta con La Traviata, a titolo che poi lui avrebbe portato ad esempio praticamente mai su disco, c'è forse solo una vecchissima registrazione radiofonica inglese che è questa che stiamo ascoltando, e appunto a Vienna, e sarebbe stato il suo debutto viennese all'inizio della sua prima carriera, diciamo quella cominciata nel 1963, che sarebbe stata la carriera teatrale, ovviamente ben diversa dalla seconda carriera che avrebbe avuto poi dopo, quando sarebbe passato ai grandi eventi grazie al cambio di manager che aveva fatto alla fine degli anni 80, e che quindi un po' a partire dalla famosa Notte dei Tre Tenori di Italia 90 e poi passando per tutti i grandi eventi, Central Park eccetera, l'avrebbe consacrato come una vera e propria pop star. E quindi sentiamoci un po' qualche voce del buon Luciano, che comunque ci manca ogni giorno di più, da una sua Traviata ad hoc in cui è in compagnia niente meno che di Renata Scotto.
Io vi spinto le robe al corpo.
Io devo dire che ormai non riesco più ad ascoltare La Traviata senza pensare a quel bellissimo film di Alberto Sordi che si chiama Mi permette Babbo, a Sordi, Fabrizi, tanta altra bella gente, dove appunto c'è una messa in scena della Traviata a cui Sordi deve presentare, e devo dire non riesco più a sentire nessuna scena appunto di quell'opera senza pensare a scene di quel film. Sarà purtroppo colpa mia, l'abbiamo ovviamente ascoltato adesso, perché pensando un po' a eventi passati e presenti legati al giorno di oggi, al giorno del 23 di febbraio, appunto c'è il debutto nel 63 di Pavarotti all'Opera di Stato di Vienna, all'inizio di una carriera che poi andrà avanti appunto con la sua frequentazione e conoscenza della Saturn, della Sutherland di Bonin, cioè tutti gli eventi che ben sappiamo della carriera di Big Luciano, che appunto nel 23 febbraio del 63 per la prima volta andava sul palco dell'Opera di Stato di Vienna proprio con la Traviata. E appunto noi siamo sempre qui su Radio Popolare, siamo sempre qua in diretta seguendo anche un po' quello che succede nell'attualità, sperando ovviamente di poter arrivare alla fine della trasmissione di oggi, perché appunto potremmo avere eventi di attualità che potrebbero purtroppo interromperci, ma noi andiamo avanti fino ad allora. Io sono sempre Carlo Centemeri e siamo sempre qui ovviamente, diciamo, su Radio Pop, e siamo in diretta, quindi scriveteci, mandateci commenti, domande, che cosa state ascoltando ragazzi a parte noi, o che cosa ascolterete oggi, avete in mente di fare qualcosa, di ascoltare qualcosa in particolare, scrivetecelo 331 6214013, SMS, Telegram, WhatsApp, tutto quello che volete voi, oppure diretta @popolarenetwork.it. E parlando appunto di eventi che stanno arrivando, andiamo a fare un ascolto un po' vintage, che in questo caso ci porta a una registrazione di moltissimo tempo fa e ci porta a celebrare una figura come quella di Albert Schweitzer, che sappiamo essere stato un musicista, un filantropo, un medico, un filosofo, una figura fondamentale della prima metà del Novecento. Questo perché ne parliamo? Perché dall'inizio di quest'anno si sta svolgendo un festival intitolato Il musicista poeta, dedicato al 150esimo di Albert Schweitzer, che era nato nel 1875, quindi sono 150 anni dalla nascita oggi, e che si è articolato in diversi concerti. È cominciato a gennaio con un bellissimo concerto d'organo fatto a San Babile. Ricordiamo che Schweitzer era soprattutto e sommariamente un organista, e fu anche l'autore, diciamo, della prima biografia bestseller di Bach, il suo famoso Bach, il Johann Sebastian Bach, il musicista poeta, che a tutt'oggi, pur con tutte le sue limitazioni, è comunque un libro importantissimo per tutti da leggere. E appunto questo festival Bach, il musicista poeta, va avanti dal 14 gennaio fino al 10 maggio, un appuntamento al mese. Il prossimo sarà mercoledì 26 febbraio, quindi mercoledì questo, ore 20:30 alla Basilica di San Simpliciano. Avremo una introduzione di Raffaele Mellace, musicologo che non ha bisogno di presentazioni, giustamente, e un recital sul bellissimo strumento di Jürgen Arendt di Lorenzo Ghielmi, che quello strumento lo conosce molto bene. Quindi ricordiamoci appunto un programma tutto bacchiano, mercoledì 26 febbraio ore 20:30 alla Basilica di San Simpliciano con Lorenzo Ghielmi, per questo festival dedicato a Albert Schweitzer. E se vuole, appunto, è a ingresso libero, quindi potete andare direttamente lì, ma se volete maggiori informazioni le trovate sul sito dell'associazione Le Formis, scritto leformis.org, dove appunto trovate un po' tutto quanto. E proprio visto, perché stavamo parlando di Schweitzer, prendendo da una sua registrazione, ci possiamo ascoltare un pezzo della sua registrazione ormai storica della fuga, del preludio e fuga Bach Werke Verzeichnis 542 in la minore, forse la mia fuga preferita di Bach in assoluto. Thank you. Albert Schweitzer nella fuga del preludio e fuga in la minore Bach-Verkehrszeit 543, questo per ricordare appunto che mercoledì va avanti il festival organizzato da Les Fourmis, dedicato ai 150 anni della figura di questo straordinario filosofo, filantropo e musicista che fu Albert Schweitzer, che appunto ci ha lasciato anche diverse sue registrazioni che sono importanti per noi, non solamente perché legate a lui, ma perché Schweitzer derivava un po' dalla scuola esecutiva di Vidor, del quale era stato allievo e che aveva ascoltato molto spesso, e appunto quello che noi sappiamo dalle cronache di allora è che le esecuzioni bacchiane di Vidor avevano lasciato un marchio estremamente indelebile sul pubblico che ascoltava, e quindi diciamo, pur non avendo noi la certezza di questo, possiamo seriamente pensare che anche a causa di alcune scelte interpretative, come ad esempio l'uso della barra del crescendo che sentiamo evidentemente in questa esecuzione di Schweitzer, ecco, ci sia un legame molto forte tra Schweitzer e questa scuola esecutiva di Bach della francese della fine dell'Ottocento, della quale sappiamo tanto dai libri ma ovviamente nulla dalle registrazioni, che non esistevano. E appunto ci scrive anche Giuseppe, che ci dice che dal suo punto di vista la fuga è un'ottima interpretazione, perché dice, al contrario di esecuzioni assolutamente veloci odierne. Ecco, questo mi grazie Giuseppe di questo appunto, sicuramente un'ottima interpretazione perché Schweitzer era un fior di musicista. D'altro canto ti faccio notare un particolare che secondo me è interessante, che questa esecuzione in proporzione è molto più veloce di molte esecuzioni odierne, anche se la percezione è il contrario, perché la velocità nella musica è data dalla suddivisione, non dal numero di note al secondo, perché sono due cose completamente diverse. Le accentazioni della musica attuale, la suddivisione delle esecuzioni più recenti, quelle ovviamente basate sulle fonti che ci dicono esattamente e con precisione come si suonava la musica nell'epoca del periodo barocco, cosa appunto ormai che ha ampia documentazione, almeno io ci ho dedicato i miei ultimi 25 anni di studi filologici. Ma detto questo, al di là del fatto che sia certo o meno certa, e posso dirti io stesso che è molto certo quello che noi sappiamo sulle esecuzioni dell'epoca barocca, quello che è che nonostante ci sembri più veloce perché sentiamo più note, in realtà le accentazioni sono più diradate, e quindi in proporzione si sembra più veloce ma è più lenta. È stranissimo, ma è così. Sarebbe da spiegare con degli esempi fatti ad hoc, ma magari ci sarà prima o poi un'occasione nella quale c'era magari qualche incontro di persone in cui sarà possibile esemplificare questo. Però fa veramente piacere sentire che appunto anche esecuzioni come queste oggi continuano a trasmettere tutta la loro prorompente musicalità. E stavamo dicendo, appunto, stiamo andando anche verso la fine della seconda parte, arrivano anche altre segnalazioni. Allora, un altro, a Giancarlo ci dice che giustamente anche suggerisce un ascolto di un'altra composizione, anche perché come dicevamo questa mattina siamo un po' tutti quanti col fiato sospeso, perché c'è appunto Papa Bergoglio, che sappiamo essere in condizioni critiche, e al di là di come la si pensi ovviamente non fa mai piacere nel momento in cui una persona si trova a un varco tra la vita e la morte, come ovviamente capita a chiunque, giustamente, quindi ci sono tante opinioni in materia. Ma appunto, proprio perché stavamo parlando di lui, ci chiudiamo la prima parte ascoltandoci un pezzo da una composizione secondo me fantastica, che è la Missa Scala Aretina di Francisco Valls, una messa spagnola scritta nella prima parte del Settecento, che per molti versi sembra essere stata scritta invece molto tempo prima, ma altrettanto invece usa soluzioni ancora più innovative. Era una composizione rimasta abbastanza sconosciuta fino a quando quel grandissimo musicista che era Gustav Leonhardt, ormai più circa 30 anni fa, non l'ha portata su disco insieme al Requiem in fa minore di Bieber, e appunto sentiamoci il finale del Gloria tratto appunto dalla Missa Scala Aretina di Francisco Valls. Thank you. dalle note di Francisco Valls siamo passati direttamente alle note invece di una compositrice contemporanea, secondo me estremamente interessante, che è Rebecca Clark. Queste le ultime battute di una sua composizione bellissima che si chiama Morpheus. Morpheus per viola e pianoforte di Rebecca Clark, che tra l'altro ci ha anche dato la possibilità di inserire anche oggi la cosa che ovviamente ci mancava, che era il nostro piccolo spazio alle compositrici, e ne approfittiamo anche per dirvi che speriamo che adesso a brevissimo, probabilmente già la settimana prossima, avremo il ritorno di Margherita Colombo qui con noi a condurre queste mattine. Ovviamente lei cerca di alternarsi tra le mattine in cui può essere qua con noi e quando è in giro a dirigere, cosa che purtroppo ovviamente era per tutto questo mese, purtroppo o per fortuna, giustamente per fortuna per lei e per chi la può ascoltare, e lei giustamente sapete avere una grande grande passione come anche me per il mondo appunto delle compositrici, e questa Rebecca Clark, questo Morpheus era appunto un suo suggerimento. Noi stiamo andando verso la fine della seconda parte dell'apertura musicale classica di questa mattina, ovviamente fra poco un altro piccolo stacco pubblicitario di solamente un paio di minuti e poi saremo di nuovo con voi per l'ultima mezz'ora dell'apertura musicale classica di oggi, che è il 23 febbraio. Come sempre continuate a scriverci cosa state facendo, che cosa ascolterete oggi, qual è la vostra musica di oggi al 331-621-4013 o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Io sono sempre Carlo Centemeri e appunto ci risentiamo tra qualche minuto. E torniamo in diretta, l'abbiamo appena sentito dalla pubblicità, io sono sempre Carlo Centemeri e questa è la terza parte della nostra apertura musicale classica della domenica. L'abbiamo appena sentito la pubblicità, è scattata l'operazione primavera, la sottoscrizione che avviene tutti gli anni. Voi sapete che giustamente potete poi acquistarne i biglietti sia online, verranno poi spediti oppure qui in sede oppure in tutti i vari eventi di Radio Popolare. Sapete quanto è importante per noi per sostenerci questa sottoscrizione, come tutte quante ovviamente le altre. L'operazione primavera la conoscete come sempre benissimo e ovviamente vi aspettiamo, perché è anche grazie a voi se possiamo offrire un mondo musicale, un mondo culturale, un mondo di contenuti così di qualità, basandoci giustamente ovviamente solamente sul vostro sostegno. E visto che abbiamo spaziato un po' in vari generi, continuiamo a spaziare ancora questa mattina e lo facciamo con la musica di Antoine Brumel.
Thank you.
La sequenza Dies Irae, Dies Illae di Antoine Brumel, che dura tra l'altro quasi 20 minuti, e ci sembra incredibile che sia una composizione scritta da un compositore vissuto tra il 1480 e i primissimi anni del 500, che quindi ha influenzato poi ad esempio compositori come Orlando di Lasso o tutti quelli che poi hanno avuto modo di imbattersi nelle sue composizioni. E questo è avvenuto ovviamente per tantissimi, anche perché appunto Brumel è stato anche lungamente in Italia, è stato a Ferrara tanti anni, è stato a Roma e qui ha lasciato in giro tante tracce. E anche su questa registrazione ci sono da dire cosette divertenti, perché l'esecutore in questo caso era Paul van Nevel, che è un personaggio che purtroppo è finito tanto nell'ambito della musicologia, della cronaca di spettacolo, quanto della cronaca nera, perché sappiamo essere finito in galera non molti anni fa, perché pur essendo un grande frequentatore di biblioteche, aveva un po' la tendenza a infilarsi in borsa manoscritti e testi antichi preziosi che poi sono stati ritrovati a casa sua, quindi parliamo di furto di bene culturale, cosa che ovviamente una persona come lui doveva sapere molto molto bene, visto ovviamente il suo ruolo, ma appunto diciamo che i nostri colleghi cisalpini, i nostri colleghi d'Oltralpe, hanno pensato diciamo di andare giù piuttosto pesanti dal punto di vista delle pene, nonostante si parli ovviamente di un musicista, di un ricercatore ampio, ma ovviamente quando un furto è un furto non è che ci si possa nascondere dietro a qualcosa, non c'è diciamo l'equivalente dell'immunità parlamentare per i musicisti. Ma al di là di questo, del povero Paul van Nevel, che appunto rimane sempre un ricercatore e un esecutore davvero fenomenale, segnaliamo a questo punto due cose. Una ce la manda Giusy, che dalla provincia di Como ci dice che oggi pomeriggio all'AC di Lugano c'è l'ensemble Claudiana con i Wiener Sängerknaben. Stavo giusto guardando che eseguono tra l'altro tre cantate di Bach, 182, 146 e 147. La 147 è molto probabilmente più famosa delle altre, ma anche la 146 con la sua straordinaria ouverture organistica, che poi diventerà il concerto per cembalo in re minore, è un'opera meravigliosa. E a dirigere tutto questo troviamo una faccia molto nota al mondo della musica barocca italiana, ossia Luca Pianca, che è noto ai più soprattutto per la sua lunghissima attività come liutista, tiorbista e continuista del Giardino Armonico. Giardino Armonico che tra l'altro quest'anno, e ovviamente speriamo di poterlo festeggiare anche qui su Radio Popolare, quest'anno compie 40 anni dal primo concerto, quindi l'ensemble principale della musica barocca italiana, che quest'anno ha un anniversario così importante. Speriamo ovviamente di poter o riuscire a fare qualcosa, organizzare qualcosa per poterli avere anche qua da noi, quantomeno a raccontarci un po' come è cambiato il mondo attraverso 40 anni dal loro debutto in un mondo che già conosceva molto bene nell'ambito dell'Europa la musica antica, ma in cui in Italia il modo di suonare secondo la prossima rock era totalmente sconosciuto, ancora per molti oggi è considerato un esotismo e non una necessità, e appunto loro potranno raccontarci un po' di cose. Quindi appunto, tornando a monte, scusatemi, oggi pomeriggio abbiamo l'ensemble Claudiana diretto da Luca Pianca con i Wiener Sangerneben, quindi il coro, questo celebre coro di voci bianche di Vienna al LAC di Lugano, e questo avviene oggi alle 17, programma tutto bacchiano. Come dicevamo, piuttosto buffo il fatto di fare un programma dedicato all'anniversario bacchiano nel giorno del concerto, scusate, nel giorno del compleanno di Handel, ma va bene lo stesso, lo sappiamo che tra bacchiani e endeliani va e balla in tanti modi. E dall'altra parte qualcuno ci dice che l'educazione musicale di Jacopo prevede la visione integrale su YouTube del bolero, Jacopo 8 mesi. Ecco, diciamo che io avrei scelto una composizione un pochino meno ipnotica. Sinceramente direi che fargli vedere Mozart in generale, sinfonie, sonate per pianoforte, la musica da camera, i quartetti, cioè, ha un tipo di struttura logica comprensibile che secondo me potrebbe essere meno polarizzante rispetto a un bolero che appunto nel suo essere così ipnotico, non so che ti... Cioè, sono anche tanti testi di neuroscienza che ci parlano del bolero e ci parlano anche di che cosa ci sta dietro. Io sceglierei qualcosa, diciamo, di costruito in maniera un po' più lineare, però opinione personalissima, sarebbe qualcosa da discutere ovviamente con qualcuno più esperto di noi, di psicologia, della musica o ancora di più di musicoterapia. Comunque, appunto, secondo me fargli sentire un quartetto di Mozart o una sonata di Mozart potrebbe essere una buona cosa. Ok, ci aggiorneranno sui risultati. Benissimo, ovviamente, poi la cosa migliore è, non appena avrà possibilità di farlo, ascoltarsi l'apertura musicale classica della domenica mattina. Jacopo, ti aspettiamo qua tra i nostri ascoltatori. Procede, ogni tanto mi partono interiezioni così non è voluto, e che sto dietro a appunto tutte le indicazioni, i vostri messaggi che arrivano, la regia eccetera, ogni tanto esce qualche frase non desiderata, chiedo perdono. Appunto, abbiamo ascoltato un mondo molto antico come è stato il mondo di Antoine Brumel, e adesso potremo anche passare a un mondo molto più recente, cioè in questo caso il mondo di Dmitri Shostakovich. Dmitri Shostakovich, questo è il secondo tempo dalla sonata per violoncello e pianoforte, altra composizione pazzesca. Io devo dire, non sono un amante di Shostakovich, di quelli che hanno 10 integrali delle sinfonie a casa e le conoscono tutte. Ho cose che mi piacciono, cose che mi piacciono di meno, però tra le cose che mi piacciono c'è sicuramente la sonata per violoncello e pianoforte, questa di cui abbiamo appena ascoltato lo scherzo, che è una composizione secondo me di una potenza incredibile, e qui tra l'altro eseguita con ulteriore potenza, perché il duo che la eseguiva su questo CD era niente meno che Hélène Grimaud e Saul Gabetta, che sono entrambe interpreti che secondo me stanno tirando fuori cose molto interessanti, non tanto e non solo ovviamente per la loro bravura tecnica, per quello che riescono a esprimere dal punto di vista prettamente esecutivo, ma ci metterei anche dentro il fatto che entrambe sono collegate a programmi di concerti davvero estremamente innovativi, e questo ovviamente aiuta, perché entrambe mostrano un interesse verso repertori meno frequentati, ma anche combinazioni di brani tra antico e moderno davvero interessanti. Quindi questo disco è questa registrazione che tra l'altro comprendeva un po' una specie di greatest hits del repertorio per violoncello e pianoforte uscito nel 2012, e conteneva i tre Fantasiestücke di Schumann, la sonata di Debussy, la prima sonata di Brahms e poi appunto la sonata di Shostakovich, opera 40, sonata magnifica davvero, che qui si ascolta sempre sempre con estremo piacere dalle mani di queste due straordinarie interprete. Ci mancano una decina di minuti ad arrivare alla conclusione della puntata di oggi, che poi appunto nel frattempo, grazie che state continuando a mandarci tutti i vostri messaggi, tutti i vostri commenti su tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo, abbiamo tempo a questo punto direi ancora per un paio di ascolti, e a questo punto direi manteniamo un po' di leggerezza domenicale. Yeah. Torniamo a Mozart. Nel frattempo Walter ci aveva chiesto giustamente qualche ulteriore riferimento al brano di Shostakovich che abbiamo sentito prima. Il CD di cui parlavamo è appunto la registrazione di Alain Grimaud e Sol Gabetta, ma ricordo a tutti che se vi siete persi qualche pezzo della trasmissione lo potete poi recuperare in podcast, perché appunto fra 10 minuti dalla fine della trasmissione lo trovate già subito sul sito di Radio Popolare e potete riascoltare tutta la parte che avete perso. Ci mancano appunto pochi minuti, ovviamente io vi ringrazio per essere stati con me, spero che la selezione musicale di questa mattina vi sia piaciuta, e in parallelo ovviamente vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere di musica con me mi trovate sempre su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri o sul mio sito carlocentemeri.it. ovviamente contattatemi, chiedetemi l'amicizia, followatemi, fate quello che volete, scusatemi questi neologismi orrendi, io sono sempre contento di parlare di musica con tutti di voi e anche di avere suggerimenti, cioè cosa vorreste ascoltare nelle prossime puntate, che cosa non vi è piaciuto, tutto quello di cui si può parlare per me è oro, poterlo apprendere da voi, perché ovviamente non vi vedo in faccia durante le trasmissioni, leggo solo i messaggi di coloro che hanno ovviamente l'ardire o il coraggio, e ce ne fossero di più sarebbe tanto più bello, di scrivermi, di mandarmi segnalazioni, messaggi e tutto, e ovviamente ho bisogno di sapere voi che cosa state pensando dall'altra parte, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se vi piace, se vi annoia, tutto quello che ci può essere ovviamente dalla vostra parte. E per concludere la puntata di oggi facciamo come al solito, ormai vedo che è un'abitudine che ho preso e che mi pare che stia funzionando anche un po' per entrare nel clima della programmazione musicale del resto della giornata, che è ovviamente completamente diversa, che non c'entra nulla con la musica classica, andiamo in una direzione che ci fa migrare, e lo facciamo con un disco della Cappella Mediterranea, che è un gruppo franco-spagnolo che esiste ormai di musica barocca, che esiste ormai da parecchio tempo, me li ricordo in giro già alla fine degli anni, dei primi, diciamo del 2008-2009, perché mi ricordo che era uscito quasi simultaneamente un disco mio e un disco loro con un contenuto molto simile, ed era stata una bellissima cosa, che alcuni anni fa hanno legato la musica di un'epoca antica come il siglo d'oro spagnolo, quindi il 600, con la musica invece di un cantautore odierno, cioè Juan Manuel Serrat, che è un cantautore simbolo di quella che è la musica, il cantautorato spagnolo. Loro l'hanno riportato come se fosse stato un madrigalista, un compositore di arie barocche. Serrat da noi non è tanto conosciuto, o meglio ci sembra che non lo sia, in realtà ci sono due brani che noi conosciamo molto molto bene. Uno è la Tieta, che è stata successivamente tradotta da Guccini con La Zietta nel suo, anzi La Tieta proprio era La Ziatta, era la sua traduzione in modenese, il disco era Ritratti se ricordo bene, ma molto prima di allora questo brano era stato musicato con un testo di Paolo Limite ed era diventato Bugiardo e Incosciente di Mina. L'altro brano viene da un intero album dedicato a versioni in italiano di brani di Serrat che aveva curato Gino Paoli negli anni 70, il titolo era I semafori rossi non sono Dio e conteneva questo brano, forse quello più di successo, che si intitolava Mediterraneo, traduzione esatta del brano appunto originale di Serrat, e tra l'altro questa versione di Paoli apriva anche lo storico concerto e il disco che ne seguì della tournée che Paoli fece con la Vanoni a metà degli anni 80. Secondo me questa versione baroccheggiante di Mediterraneo di Serrat è davvero strepitosa, davvero favolosa, e ce la sentiamo adesso insieme, e questo è per darci un augurio di buona giornata. Quindi questa stupenda Mediterraneo di Juan Manuel Serrat, riportata nel mondo antico del 600. E intanto arrivano tanti suggerimenti, abbiamo la musicoterapeuta che ci dice che 5 minuti di Dmitri Dmitrievich Shostakovich uniti a 5 minuti di Mazzini Hikmet aiutano a imparare resistenza alla tirannia e ci serviranno. Ah, quanto hai ragione. Grazie anche a Vittorio e a Matteo che ci scrivono che gli è piaciuta la programmazione della puntata di oggi, ne sono assolutamente molto felice. Ci risentiamo ovviamente anche durante la settimana, come vi dicevo, Facebook, Instagram, Carlo Centimeri o tramite il mio sito. Ci sentiamo quando volete voi, i vostri suggerimenti sono sempre graditi, e anche due chiacchiere. Quindi Mediterraneo Juan Manuel Serrat, la versione realizzata dalla Cappella Mediterranea in questo sapore barocco, e con questo ci risentiamo poi dopo con la rassegna stampa.